Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 9.30 in punto e questo è il microfono aperto di Radio Popolare di domenica 18 agosto. In studio, Omar Caniello. È un po' di tempo che manco dal microfono aperto, quindi mi perdonerete se sarò un po' meccanico nel leggere i primi SMS, i primi messaggi WhatsApp, le prime mail. Devo riprenderci un po' la mano, ma voi vi chiederete, sì, ma su che cosa, di che cosa parliamo questa mattina? E visto che siamo alla fine delle due settimane centrali di agosto, io questa mattina vorrei parlare con voi di overtourism, ovvero il sovraffollamento di alcune località turistiche, perché non da oggi, ma in particolare da questa estate, molti amministratori, sindaci appunto di località turistiche sono in difficoltà nel gestire l'enorme flusso di turisti. La prima a tentare di porre un rimedio a questa situazione è stata ad esempio Venezia, ne abbiamo parlato alcuni mesi fa proprio da questi microfoni, è stata la prima città ad introdurre un biglietto di ingresso di 5 euro per regolare il flusso turistico, ma si moltiplicano ad esempio anche le spiagge in cui è necessario prenotare per andarsi a fare un bagno, a prendere il sole. E allora io molto banalmente vorrei capire se qualcuno di voi si è imbattuto quest'estate in luoghi di villeggiatura strapieni di turisti, se avete mai usato un'app per andarvi a fare un bagno, a prendere il sole, per entrare, per capire quali sono le vostre scelte che avete fatto quest'estate, se avete avuto l'opportunità evidentemente di andare qualche giorno in vacanza. Allora, come sempre, per intervenire in diretta allo 02 33 001 001, questo è il numero della diretta, per gli SMS 331 62 14013, diretta @popolarenetwork.it. parliamo di overtourism, parliamo di luoghi sovraffollati, e se voi che siete l'ascolto, no, vi ci siete trovati quest'estate in mezzo. Ma prima, e questo, quello che state sentendo, è un brano della colonna sonora di Rocco e i suoi fratelli, colonna sonora curata da Nino Rota per il grande regista Luchino Visconti. E Rocco era interpretato da Alain Delon. L'attore francese è morto, l'annuncio è arrivato questa mattina, all'età di 88 anni. Ed era affetto da tempo da un grave linfoma. Questa è la colonna sonora di Rocco e i suoi fratelli, ma torniamo a noi, un piccolo omaggio ad Alain Delon, decine veramente di film, non solo attore ma anche regista. Torniamo a noi, all'overtourism, che addirittura come termine è stato registrato nella sezione dei neologismi nel 2023 nel vocabolario Treccani, testualmente sovraffollamento di una località a seguito di un eccessivo afflusso di turisti. E pensate, noi prima vi citavo Venezia, la prima città a cercare di regolare l'afflusso di turisti con un biglietto d'ingresso a 5 euro, ma in questi giorni vi dicevo che insomma sono diversi e numerosi gli amministratori che fanno fatica a gestire l'afflusso turistico. Pensate che a causa del boom proprio di turisti e il caldo dei giorni scorsi ci sono stati una serie di blackout nell'argentario, un sovraccarico dell'energia, e praticamente ci sono stati 2 giorni di blackout proprio a cavallo di Ferragosto che hanno colpito in particolare Porto Empedocle, Porto Santo Stefano, costretto attività commerciali a fermarsi proprio nei giorni di massima affluenza dei visitatori. Il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, ha detto insomma bisognerebbe trovare una soluzione, sto pensando di fare la stessa cosa che ha fatto il comune di Venezia, cioè introdurre un biglietto d'ingresso. E quindi questo è un tentativo di regolare il flusso dei turisti. Come dicevo, molte spiagge hanno attivato il sistema di prenotazione tramite l'app, così da gestire meglio il flusso e contenere il sovraffollamento. Pensate, a Roma, Firenze e Venezia vengono installati semafori temporanei come misura di controllo nelle aree a traffico pedonale per non restare intrappolati. Barcellona, perché la cosa non riguarda mica solo l'Italia, ha annunciato un leggero aumento della tassa di soggiorno e limiti alle case vacanze. Ma ci sarebbero tanti altri esempi, e li chiedo a voi se quest'estate vi siete imbattuti in luoghi di vacanza strapieni di persone, come vi siete comportati. Insomma, raccontatecelo allo 02 33 001 001 per le vostre telefonate in diretta, il 331 62 40 13 diretta @popolarenetwork.it.
Cada día que me enamoro.
Me enamoro, me enamoro.
Vecina del cuarto, de la panadera,
¡viva tú!
De la que vende los billetes en el metro, de la barrendera,
lo harto.
Cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo.
Cada día que me enamoro.
Se enamora.
Esto me representa. ¿Es así?
Me enamora, me enamora.
Pásame el guap que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro.
Viva tú, viva tú.
Viva tú.
Viva tú, la Marelu. Viva tú. Viva tú, viva tú.
Viva tú.
Viva tú, la Marelu.
Viva la Marelu.
Viva tú.
Viva tú.
Le 9:41 minuti, questo l'inconfondibile Manu Chao con Viva Tu. Microfono aperto di Radio Popolare, questa mattina alleggeriamo un po' dalle tante notizie che arrivano dal mondo, insomma complesse, difficili, e parliamo di overtourism, di questo fenomeno che sta mettendo in difficoltà molti amministratori, e in modo diverso lo si affronta. Citavamo prima l'esempio più tipico, è quello di Venezia, che ha introdotto il biglietto d'ingresso a 5 euro in città, ma ci sono tanti altri piccoli e grandi esempi, non solo in Italia, anche in giro per il mondo. Appunto, vi citavo quello delle spiagge accessibili solo, quindi a numero chiuso di fatto, solo tramite app, ci si prenota qualche giorno prima per visitarle, per andarsi a fare un bagno, per prendere il sole. Alcune sono anche a pagamento, il parcheggio banalmente, e quindi devi prenotare. Io, a me personalmente, quest'estate è capitato, volevo andare a vedere una spiaggia che era indicato su una guida turistica, molto bella, ma sulla guida turistica c'era scritto, insomma, attenzione, va prenotata. E io vi dico francamente che a quel punto usare un'app per andare a farmi un bagno e vedere una spiaggia, per quanto bella, ho detto no. Preferisco andare da un'altra parte. Io ho fatto le vacanze a Cuba, casa particolare, spartana, incontaminata da app, lobby, stabilimenti balneari. E bravo Enrico, e beato te soprattutto. Vediamo, arrivano anche le telefonate allo 0233 001 001. La prendiamo la prima, vediamo chi c'è da questa parte. Pronto?
Sono io?
Sì, sei tu, ciao, come ti chiami?
Ciao, sì, mi chiamo Enzo.
Enzo,
allora, no, volevo dire, ma anche qua in zona, diciamo, tanto distante da Milano,
sì,
ho notato che in alcuni paesini, diciamo, non so, del lago di Como, per
sì,
esempio Varenna, oppure Bellagio, e anche qua c'è quel problema lì, perché sono paesini piccoli e arrivano traghetti che scaricano giù 200-300 persone alla volta, e in questi piccoli borghi, non so, Varenna ha 800 abitanti, li scaricano lì 200-300 persone ogni ora, capisci che anche lì sono dei problemi. È difficile, cioè, è facile parlare, ma dopo avere, diciamo, delle soluzioni molto, non è facile.
E no, no, certo, ma tu come la vedi? Cioè, secondo te come si può regolare per questo flusso di turisti? Perché ad esempio c'è chi arriva a mettere addirittura il biglietto d'ingresso, poi ci sono altre formule, chi aumenta la tassa di soggiorno, chi utilizza addirittura le app, quello era l'esempio di alcune spiagge non necessariamente rinomate, perché l'ho visto sulla mia pelle, belle, conosciute, ma non... Tu come, che cosa ne pensi? Che secondo te quale provvedimento potrebbe essere preso, se deve essere preso?
Ma io, secondo me, c'è anche continuare a mettere nuovi ticket, nuovi battelli, così è un po' antipatico, dà fastidio. Io cercherei magari di distribuire meglio, non so, non organizzare le aziende di promozione turistiche, fare il sistema di navigazione sul lago, sto parlando di,
certo,
di distribuire. Ci sono dei paesi che sono vuoti e sono belli, ma sono vuoti, e degli altri che sono strapieni. Cercare di distribuire meglio il turismo, secondo me.
Ma tu ti ci sei mai trovato in mezzo? Poi ti lascio andare.
Sì, sì, a Varenna, te l'ho detto prima, a maggio. Io penso
a maggio, che... ok, sì.
A maggio, c'era, ho detto, ci sarà qualche turista, invece, cavoli, c'è un'invasione, soprattutto di turisti stranieri, un sacco di arrivano dall'Europa, dal nord Europa, dalla Francia, dalla Svizzera, da tutto il mondo. Comunque, effettivamente, il turismo è diventato... ha avuto un aumento molto, un aumento esponenziale, e questo sarà un problema, penso, nei prossimi, diciamo, anni.
Ti ringrazio, ti fermo qui. Prego. Sì, ha avuto, e confermo, un aumento esponenziale, soprattutto rispetto, in fortissima ripresa rispetto, questo chiaramente, agli anni del Covid. Si calcolava che nella sola settimana di Ferragosto sono circa 13 milioni gli italiani in movimento per le vacanze. Quest'anno però il dato è che sono molti di più i turisti stranieri rispetto agli italiani che stanno visitando, diciamo, le principali località d'arte e turistiche italiane. E allora andiamo a prendere un'altra telefonata, grazie per la pazienza, pronto?
Sì, sono Maurizio.
Ciao Maurizio, prego, dimmi tutto.
Intanto mi permetto di dirti che i 5 euro che Venezia impone al turista giornaliero, attenzione,
sì, 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 certo,
tanto è una cosa molto discriminante da un punto di vista così, insomma. Sì. Non è per diminuire il flusso turistico, è per far cassa, per far cassa, perché così come l'aumento della tassa di soggiorno sempre a Venezia,
sì,
e del corso della, e della corsa del vaporetto 9,50 euro.
Guarda, ti interrompo un secondo perché mi ero segnato un dato proprio rispetto a quello che dici tu. Tra il 25 aprile e il 13 luglio hanno pagato il contributo a Venezia circa 440.000 persone, generando un incasso complessivo di 2,2 milioni di euro. Pensa che la stima iniziale che aveva fatto l'amministrazione era di 700.000 euro, prego.
Ecco, per cui non parliamo, non confondiamo, cioè non parliamo di una tassa per diminuire il flusso turistico. Queste sono tasse per far cassa, così come quella che ha messo già da anni la regione Liguria sui treni per chi si ferma nelle Cinque Terre. Quest'anno l'hanno anche allargata non solo alle Cinque Terre ma anche a Levanto, per cui se tu prendi un treno e ti fermi in una di queste località paghi una tariffa che non so se il doppio o il triplo di quella normale se non sei ligure. E qua secondo me c'è anche una questione, penso, costituzionale, perché non so se è lecito che ci siano queste discriminazioni tra italiani sul costo di un biglietto delle ferrovie dello Stato. Oddio, anche a Venezia c'è questa discriminazione tra veneti e non veneti per il pagamento del biglietto di 5 euro.
Ma ti posso chiedere tu come, cioè, insomma, non ci vai a Venezia, non vai, non so, in Liguria alle Cinque Terre?
Io ci vado tutti gli anni per la biennale normalmente,
sì,
sono sempre andato. Vabbè, io poi i 5 euro non sono tutti i giorni, poi io ho un'amica che mi ha spesso invitato, per cui se tu hai una persona che ti invita, per cui è anche discriminante da questo tipo, da queste regole. Se tu sei un povero Cristo con due figli e vuoi andare a Venezia sei salassato, se invece hai l'amico, se hai l'albergo, se vai per lavoro, se sei veneto, allora la cosa.
Ma secondo te,
dirti una cosa,
prego.
Venezia adesso ha meno di 50.000 abitanti, Venezia,
sì.
Allora, Venezia è stata costruita quando viveva il suo massimo splendore, ne aveva 150.000, per cui non è vero che non riesce a sopportare il flusso turistico giornaliero. Cacciari l'ha anche detto più volte, si tratta semplicemente di distribuirlo, come ha detto anche l'ascoltatore precedente per quanto riguarda Varenna, che anche quello è un posto che conosco abbastanza bene. Si tratta di distribuirlo a Venezia, semplicemente introducendo delle nuove segnaletiche in modo da far defluire il flusso che arriva soprattutto dalla stazione su altre direttrici. Ecco, insomma, ci sono varie cose che si possono fare per evitare, diciamo, gli ingorghi, chiamiamoli così, però non diciamo sciocchezze. Venezia aveva 150.000 abitanti, è stata spopolata, hanno deciso di vendere le proprie case agli stranieri o agli altri, ai romani o ai milanesi, Punto, però non è che ai veneziani rimasti faccia male il turismo, sono ben contenti che ci sia tanta gente, ai veneziani come ai liguri, come a qualsiasi amministratore che vive di turismo, soprattutto di turismo.
Ti ringrazio, ti fermo qui così vado a leggere qualche sms e prendere qualche altra telefonata. Buona giornata.
Buongiorno.
Ciao, grazie per la chiamata, ciao. Vicino a Barcellona lo scorso settembre i locali hanno fatto una manifestazione contro noi turisti della Coppa America, ci scrivono al 331-6214013, vediamo se il messaggio dopo è firmato. No, assurdo fare tanti problemi per una questione che riguarda un mese all'anno, ci scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice. Forse il turismo è il nostro pane. E ancora, sono 7 anni che non vado più neanche in montagna, a casa mia e dei miei fratelli, non ho soldi per andare da nessun'altra parte, certo che in Italia, soprattutto al mare, non ci andrei neanche se mi pagano, scrive Roberta. E beh, c'è un Gianni che si lamenta dell'ascoltatore, ma lasciamo perdere. Questi sono i vostri sms. Stiamo parlando e cercando di affrontare la questione, insomma, nelle 2 settimane centrali di agosto, dell'overtourism, cioè di queste delle località, di alcune delle principali località d'arte, di cultura, di turismo italiane che si trovano a far fronte a un flusso enorme di turisti e insomma si cercano diverse soluzioni, non necessariamente per gestire o regolare il flusso, c'è chi, come l'ascoltatore precedente diceva, per far cassa, comunque di fatto che sia per una ragione o che sia per un'altra vengono messi biglietti d'ingresso, vengono fatte prenotare le spiagge ad esempio con le app, insomma questo è quello che succede in questa estate 2024, in realtà il fenomeno non è di quest'anno, ma gli ultimi dati sottolineano come proprio dalla fine del Covid ci sia una ripresa impetuosa del turismo in Italia, quest'anno in particolare del turismo straniero. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, sei tu, benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Allora, un paio di esperienze. Prima una segnalazione.
Sì.
C'è un ottimo servizio che sta girando in questi giorni su Euronews riguardo Maiorca.
Sì.
È fatto molto bene e lì evidenzia un problema ulteriore, cioè il fatto di, come dire, le persone locali non possono più permettersi di abitare a Maiorca neanche se ci lavorano e ci vivono da tempo, perché vengono spinti via dal flusso turistico. Si trova anche online, così un consiglio per la...
Ma scusami, io non ho... ottimo, ma si vengono spinti via nel senso che... Cioè se ne vanno di spontaneo.
Non possono permettersi ad esempio un affitto,
okay.
Non possono più permettersi di comprare gli alimentari perché i prezzi sono gonfiati dalla domanda turistica.
Chiarissimo. Prego, volevi aggiungere altro?
Un'esperienza già di anni fa, il concetto di overtourism è molto relativo, no? Dipende dalla capienza, dipende dai luoghi. Io ho un'esperienza sull'isola della Maddalena dove sono andato più volte nel corso degli anni e anche lì alcune spiagge, alcune località che sono dei gioielli, non sono praticamente più accessibili, cioè ci sono le guardie del parco che chiudono i sentieri di accesso perché non si sopporta anche dal punto di vista ambientale il traffico. Però devo dire che dall'altro canto, come non so, l'amministrazione, lasciami usare questo termine generico,
sì, vai.
Non fa abbastanza per distribuire appunto il flusso. Ti faccio un esempio. Io sono famiglia, 5 persone, andiamo all'isola, vogliamo fare un giro in barca per vedere i delfini. Se gli operatori danno questo servizio da inizio luglio a metà agosto, capisci che se io vado a fine giugno in vacanza non riesco a vedere quello che vorrei vedere e tutto si concentra, bisogna ripensare anche l'offerta in un calendario diverso, perché tutti al 15 d'agosto, se andiamo via da Milano e andiamo tutti in Valsassina, non c'entreremo mai in Valsassina tutti i milanesi in un giorno dell'anno. È tutto qua.
Grazie mille, buona giornata.
Buona giornata.
Ciao, ciao, ciao. Prendiamo ancora una telefonata, poi qualche sms, qualche mail. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Prego.
Sono da Firenze.
Ah, bene.
Ecco, questo l'iperturismo qua dilaga da anni,
sì.
Me, no? Sono perfettamente d'accordo su quello che ha osservato l'amico poco fa circa il balzello per accedere a Venezia, no? Perché non hanno neanche saputo calcolare, ma comunque non credo che nessun turista poi sarà scoraggiato se questo è l'obiettivo da 55 euro, insomma. Riguardo alla cosa che osservava, sulla quale ho riflettuto, che Venezia aveva 150.000 abitanti potenziali un tempo, ma anche Firenze, non so dirvi quanti, il centro storico, ma ne avrebbe molti di più. È completamente spopolata ormai Firenze, restano solamente alcuni pezzetti di quartiere dove sopravvivono alcune persone locali, ma soprattutto persone che scelgono di andarci a abitare, per motivi così. Il resto è tutto B&B. È una cosa che secondo me non sarà drammatica, lo è già. L'iperturismo è un fenomeno veramente che sta devastando. E l'unica cosa, ma io credo l'abbia detto così, non è una critica in particolare a quell'intervento che invece era molto interessante, non è che ai veneziani interessi, non è che ai fiorentini interessi. Io sicuramente sono convinto che a Firenze ne farebbero volentieri a meno. Non abbiamo più una trattoria che si possa considerare per fiorentini. Finisco, vorrebbero, io spero che non ce la facciano, a realizzare una pista all'aeroporto che secondo le previsioni della società che la gestisce, la FAT, lo gestirebbe, scaricherebbe all'anno 5 milioni di passeggeri, ovviamente per andata e ritorno. Naturalmente non sono turisti fiorentini che se ne vanno, ma tutto il contrario. Quindi attualmente la situazione, i comuni non so che non hanno strumenti, ma non è neanche che siano molto da fare. Scusate lo sfogo.
Ma prego, ma tu abiti proprio a Firenze città?
Abito a 10 minuti da San Marco, è una casa che ho comprato nel 98. Adesso, se avessi avuto quell'età, la cercassi adesso mi sarebbe impossibile, perché io ho un reddito.
Certo, i costi sono
inavvicinabili. Sì. Il fenomeno del fuorisede sparirà, perché non...
Qua si aprono giustamente tanti, tanti capitoli. Ti fermo qua per non aprirne troppi. Sei stato chiarissimo,
no,
e grazie.
No, ma volevo segnalare.
Prego. Hai fatto bene.
Da poco, ecco.
Hai fatto benissimo. Ti ringrazio. Buona giornata. Buona giornata, buona domenica. E allora prendiamo ancora qualche chiamata, visto che arrivano. Allora mettiamo giù questa, scusate. Eccoci qua. Pronto? Sei tu.
Alberto, ciao.
Ciao, ciao.
Ha detto bene l'ascoltatore quello che ha fatto l'intervento sulla Costituzione. Cioè, in realtà Venezia da anni che sarebbe da sollevare il problema che va contro la Costituzione. È anticostituzionale far pagare un traghetto pubblico, chiamalo voi un mezzo pubblico, il triplo o il quadruplo delle altre città. Ecco, io sono un cittadino italiano, se vado a Venezia pago come cittadino italiano, non è che Venezia sia in un'altra nazione. Secondo, come noi magari vogliamo introdurre, che so, la carta Milano, e tutti quelli che non sono residenti a Milano li facciamo pagare alla metropolitana o ai mezzi pubblici il doppio, il triplo. Questo mi sembra anticostituzionale, quindi da anni, e spero che qualcuno magari promuova qualche azione contro questa situazione, perché è veramente soltanto e semplicemente un vero balzello. Punto e basta.
Grazie, ti saluto, scusami, avrei da farti altre domande, ma ti saluto qui perché con la coda dell'occhio, visto che abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario alle 9:59 minuti e torniamo subito dopo, sono proprio 50 secondi. Rieccoci puntualissimi alle 10 con il microfono aperto di Radio Popolare. Di questa domenica 18 agosto. Ero un po' timoroso, ho detto sarò mica da solo qui a Milano, invece arrivano tanti tanti messaggi e tanti, tante telefonate. Stiamo parlando del fenomeno dell'overtourism, delle località che si, alcune località, molte, da quanto ci stanno raccontando anche i nostri ascoltatori, che vivono un vero e proprio sovraffollamento in estate, con amministrazioni che insomma si rapportano a questa presenza massiccia di turismo in maniera diversa. Chi fa pagare biglietti, chi aumenta le tasse di soggiorno, chi permette di andare in alcuni luoghi solo attraverso prenotazioni, solo attraverso le app. Opinioni diverse anche tra i nostri ascoltatori, come questo ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive: io non la vedo negativamente, nelle Clanche Marsiglia hanno messo un accesso limitato, bisogna prenotarsi sul sito, ma con accesso gratuito, serve per tutelare il territorio e mi sembra sacrosanto. Se diventa speculazione è un'altra storia, e non serve per combattere l'overtourism. Così ci scrive questa ascoltatrice o ascoltatore. Andassi in un posto in un periodo di sovraffollamento, biasimerei solo me stesso. Io scelgo con attenzione ed evito, ci scrive così Carlo. Sono d'accordo con la tassa giornaliera, perché chi arriva spesso non rispetta le elementari regole di buona educazione, lasciando le città sporche. Per fermare le persone serve toccare il portafoglio, ci scrive Diana al 331 6214013 0233 001 001 per le vostre telefonate, e le prendiamo subito. Pronto?
Sì, ciao, pronto, mi senti?
Ti sento.
Bene, mi chiamo Fabrizio.
Con un forte accento toscano, Fabrizio, sbaglio?
Sì, siamo vicino a Firenze.
Ecco, vedi. Prego.
Allora, io vorrei dire, innanzitutto, la questione è di fronte, cioè sì, è una minaccia, che ho sentito molti dire: ah sì, ma è una fortuna, certo è una fortuna, è anche una risorsa, no? Avere, poter attrarre visitatori, però è anche una minaccia quando diventa una vulnerabilità eccessiva. Quindi diciamo, il trucco starebbe nel riuscire a regolarlo. Visto che hanno creato solo toscano, ti dico, in Toscana cosa è stato fatto, ma non solo, ma anche in tutta Italia. Cioè, l'idea sarebbe, da un punto di vista politico, sarebbe quello di creare dei poli di attrazione diversi, quindi di rendere attrattivi, che ne so, i piccoli borghi, le zone che fino ad ora non lo sono. Basta creare qualcosa che le renda attrattive. Insomma,
che non lo sono probabilmente perché se ne parla poco, o perché viene concentrato tutto, diciamo, nei grandi centri o nei centri più noti e famosi.
Sì, esatto. Ora, questo è anche un po' difficile, perché da un punto di vista proprio culturale, sociologico, è chiaro che tutti vogliono andare, che ne so, a Firenze a vedere il Duomo, andare a Milano c'è il Duomo, e quello effettivamente c'è solo lì. Però qui in Toscana, ad esempio, tanti hanno scoperto c'è da andare nel Chianti, non l'hanno scoperto da ora, tempo. Però insomma, questo si può promuovere a livello politico da tante parti. Per quanto riguarda invece, cioè, detto questo, proprio in termini generali politici,
certo,
sarebbe una linea da seguire. Invece, per quanto riguarda la regolazione nei punti nevralgici specifici dell'afflusso, ora è chiaro, quello del biglietto e quello più immediato è anche più comodo e si fa cassa, è logico, non è quello più simpatico. Posso dire, comunque, se si pensa a altri casi, come per esempio i biglietti dei concerti, lì c'è una regolazione dell'accesso, chi prima lo
arriva, certo.
Esatto, si fa una limitazione ben precisa, un numero, non si prende all'infinito finché pagano, ma se prende un certo numero chiuso, chi prima arriva lo prende, e chi arriva dopo niente. Probabilmente in qualche stagia lo fanno. E c'è anche un altro metodo, per esempio per gli eventi sportivi tipo maratona dei golf di New York, c'è il sorteggio. E niente, sono varie possibilità alternative a quello del biglietto,
a quello dei costi a carico del turista, e quello che comporta poi anche per chi abita in quei centri. Ti ringrazio, ti saluto, buona giornata, buona domenica.
Ciao.
Il costo del biglietto su quella tratta delle Cinque Terre è di 10 euro, anche se tu facessi soltanto una stazione. È un vero latrocinio. Sergio, abbonato, ce lo scrive. E ancora... Venezia e le Cinque Terre sono territori delicatissimi, soggetti a decadimento dovuto a cause naturali e antropiche, richiedono manutenzione continua e quindi denaro. L'importante è che l'incasso di queste nuove tassazioni venga davvero poi investito nella conservazione. Grazie Miriam, così ci scrive al 3316214013. Ne arrivano molti di sms, allora le leggiamo, li leggo. App per la spiaggia, ma chi è che controlla? Mai visto prenotabili. Freddy, guarda, io te lo assicuro, perché mi è capitato personalmente. Sono Jorge e abito a Venezia, dove sono guida turistica autorizzata. L'overtourism è un problema e ci sta soffocando e lentamente uccidendo, ci scrive Jorge. C'è un'ignoranza turistica, tutti nei soliti posti, 16 agosto, folla sui navigli e quartieri vuoti, anche i più belli di Milano, idem Firenze. E poi il messaggio si interrompe, adesso lo recupero, se c'è una coda che mi sono perso. Nel frattempo prendo anche qualche telefonata, vediamo chi c'è da questa parte. Pronto?
Pronto?
Prego, benvenuto.
Ciao, sono Fabio di Cologno. Ascolta, ciao Fabio. Volevo solo citare un aneddoto in base al quale, dal quale poi partirei per esprimermi.
Prego.
10 anni fa mia figlia ha fatto un campo con Legambiente a Venezia ed era ospite di veneziani, famiglia Polo, e già allora la moglie, che aveva una, mi sembra, una bottega in centro di... diciamo una bottega, diciamo da commerciante, si lamentava perché non riusciva a raggiungere il posto di lavoro da dove abitava per colpa di questa folla che ingombrava le strade. Ora, a distanza di 10 anni, mi rendo conto che il problema sarà anche peggiorato, quindi i veneziani hanno un reale problema di esistenza. Quindi,
ma tu ritieni che il problema appunto sia anche per i commercianti? Perché guardavo con la coda dell'occhio
infatti questo è il punto di partenza.
Prego.
Il punto è che giustamente se le amministrazioni accettano ingrandimenti di aeroporti, non controllano i flussi, Venezia e Firenze in primis, il porre poi un balzello di 5 euro non è corretto rispetto a chi va ai visitatori, secondo non risolve il problema, perché un americano che arriva e alloggia in un albergo di 300 euro a notte non si farà certo dissuadere da questa cosa. Quindi sono le amministrazioni che devono porre in campo tutte le questioni e in base a quello, come dire, affrontare il problema, anche perché i casi secondo me in Italia di overtourism non sono poi così tanti. Io sono stato all'isola d'Elba 2 settimane, è un'isola molto piccola, il flusso già lì è regolato dall'accesso attraverso il traghetto,
sì.
Ma se venisse in mente a qualcuno di allargare l'aeroporto dell'isola d'Elba, faccio un esempio, il problema si creerebbe anche lì. Quindi tutto sta a monte, secondo me, la regolazione del flusso turistico, secondo me in alcuni casi è giusto farla, perché o si difende il patrimonio, leggi Venezia e Firenze, oppure decidi che comunque fai solo i tuoi interessi, perché sicuramente ci sarà parte dei veneziani e dei fiorentini che da questo, diciamo così, afflusso massiccio hanno da guadagnarci, però la maggior parte dei cittadini no. Quindi dico io, si regolino loro quello che vogliono fare, come Cacciari, cioè fare cartellonistica nuova che cerchi di, come dire, indirizzare i turisti anche in altre zone, mi sta bene, però i veneziani ormai sono meno di 50.000, cioè la città ha perso 2/3 dei suoi abitanti, questo vorrà pur dire qualcosa, non credo che se ne siano andati perché non gli piaceva più stare a Venezia.
Chiarissimo, ti fermo.
Va bene.
Te lo volevo chiedere, ma tanto sei all'ascolto, te lo dico tramite microfono, che c'è stata anche una, lo dico per tutti voi che siete all'ascolto, in realtà che c'è stata, leggevo proprio ieri, una classifica, è stata stilata proprio una classifica delle città dove c'è il maggior sovraffollamento turistico. Venezia è sul podio, è la terza. La prima, e questa classifica è stata stilata da CityDNA Report, calcolato come rapporto tra pernottamento e numero di residenti in 117 città europee. Al primo posto c'è Lloret de Mar, non so se si pronuncia così, che è una popolare, io non sono mai stato, popolare destinazione della Costa Brava. E poi c'è Opatija, che è una città al secondo posto, è una città croata, al terzo posto invece si piazza appunto Venezia. Non si capisce perché ci debba essere una concentrazione di ferie in 15 giorni d'agosto, visto che non ci sono più da un pezzo le fabbriche che chiudono. Una soluzione potrebbe essere, oltre al buonsenso, incentivare le aziende a organizzare la distribuzione delle ferie in un periodo più lungo, evitando la concentrazione di massa del mese di agosto in città e luoghi che non riescono a reggere l'impatto dei grandi numeri e che, a mio parere, perdono attrattiva con la folla. Così ci scrive Patrizia, ne arrivano tanti di messaggi, così come di telefonate. Ecco, era questa che di Mimma, che avevo letto con la coda dell'occhio prima. Chiedetelo a ristoratori e albergatori, loro sicuramente hanno un parere positivo. Io personalmente fuggo dalla folla, ho casa a Taormina, bello, questo lo dico io, e non ci vado in agosto, sto a Milano, bella e deserta, ma sono pensionata e posso scegliere. Così ci scrive Mimma. Solo Radio Popolare insegna un turismo intelligente quando organizza i suoi viaggi, ci scrive Mary. Grazie Mary. Questo era il pezzo di un altro messaggio, ma sono riuscito a leggere solo adesso. Va bene, intanto prendo un po' di telefonate, vediamo chi c'è da questa parte. Pronto? Niente, non ha atteso, l'avevo lasciato un po' lì. Pronto, vediamo questa. Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno.
Ciao, benvenuto, tu sei?
Ciao, sono Luca da Milano.
Ciao Luca.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Ascolta,
dimmi.
Sono d'accordo con quanto detto dall'ascoltatore precedente, nel senso che mettere un balzello all'accesso non dà deterrenza alcuna sull'educazione o meno dei turisti, dei visitatori, e soprattutto crea una discriminante con chi può permetterselo o chi manco se ne accorge che sta spendendo quei determinati soldi. Non fa granché differenza. Sono appena tornato da un viaggio in Irlanda, che non si può equiparare all'Italia per estensione del territorio, ma soprattutto per densità di popolazione.
Certo.
Quello che però mi ha colpito moltissimo è che, da un lato, ho trovato poca offerta a livello di alberghi disponibili, ma tantissima di Airbnb, ma dove la maggior parte delle posizioni, insomma, delle abitazioni, erano di persone che abitavano l'abitazione stessa. Quindi era una specie di couchsurfing evoluto.
Certo, certo. Cioè non è la casa vuota che tu affitti settimanalmente, ma vai in casa, una stanza in più, e ti ospitano praticamente, ovviamente pagando.
E questo mantiene il tessuto socioculturale del territorio, molto più di appunto case vuote che vengono affittate in battaglione a persone che entrano, consumano e se ne vanno. Dall'altro lato, moltissime attrazioni turistiche naturali sono regolamentate a livello di accesso, con prenotazione tramite app o online, e questo ovviamente comporta una pianificazione importante del proprio viaggio, però non ho mai trovato ressa, anche in luoghi estremamente popolari, e non ho mai trovato disorganizzazione. E questa è una cosa che mi ha colpito molto. Quindi, al di là del costo, che in alcuni casi poteva essere eccessivo per l'effettiva offerta dei servizi, però in generale, considerando la quantità di turisti che l'Irlanda riceve ogni anno, il sovrappopolamento dal punto di vista turistico non l'ho notato minimamente in più di 2 settimane di viaggio.
Grazie mille per la tua telefonata e la tua testa, il tuo racconto.
A voi per la disponibilità.
Ma ci mancherebbe. A te, buona giornata e buona domenica. Mannaggia, stavo cercando di ricostruire un messaggio che mi sembrava interessante, ma me lo sono perso, un sms. Beh, me ne leggo un pezzettino e vi faccio immaginare il resto, come sto immaginando io alla ricerca della coda di questo sms. La città e i paesaggi sono ben finiti, come le risorse energetiche, quindi è necessario porre un limite alla loro fruizione. Non si può invocare, e poi perdonami ascoltatore o ascoltatrice, adesso vedo di recuperarlo, ma no, basta, ma non basta la tassa di soggiorno per chi per notta e i costi esorbitanti dei parcheggi. Mi sembra più un subdolo modo per fare cassa. Va bene il numero chiuso in aree particolarmente sovraffollate o sensibili, ma non sono gli stessi abitanti che vogliono i turisti, vedi il Trentino. Poi ci sono problemi come la Basilicata, dove arrivano a malapena i treni e non c'è un aeroporto. Discorsi complessi in realtà, ci scrive così Roberto. E poi Dario: per le aree protette si deve pagare, è l'unico modo per far funzionare la protezione ambientale, dovrebbe essere una responsabilità civica, ci scrive Roberto. Ancora qualche messaggio: il problema per il pianeta non è l'overtourism, ma il turismo in genere e la necessità di spostamento. Stare a casa, ci scrive questo ascoltatore che non si firma, forse no, niente, è un Riccardo, era un pezzo di un altro messaggio che però non riesco a ricostruire, vi ho detto che era un po' arrugginito, perdonatemi. Allora andiamo sul classico, le telefonate. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, sei tu, ciao.
Buongiorno a tutti, Filippo di Monza. Secondo me la questione fondamentale per regolare il turismo è l'accessibilità in maniera più ampia, nel senso, mi ricollego anche all'ultimo ascoltatore che parlava di Airbnb.
Sì.
Questo fenomeno è secondo me altamente distruttivo, è uno dei più distruttivi per quanto riguarda il turismo in generale, e parlo non soltanto dell'Italia, parlo, non lo so, di Lisbona nel Portogallo, parlo di Parigi, parlo di tutte le città europee, per cui la devoluzione delle residenze è spostata molto più verso il turista piuttosto che verso il residente. Diventa difficilissimo vivere in un posto e invece diventa molto facile visitarlo. E quindi il posto si svuota completamente di anima, c'è più turista che residente, il residente è sempre più in difficoltà, cerca di andarsene, e questo è un trend sicuramente europeo, non sto mondiale perché non viaggio molto nel mondo, però secondo me un modo sarebbe restringere questo tipo di possibilità di affitto, che è altamente snaturante, cioè va soltanto nelle tasche di chi non vuole viverlo il posto.
Chiarissimo. Tu hai...
la tassa sarebbe su chi fa questo tipo di servizio, cioè alzi le tasse per chi fa Airbnb e fai invece delle convenzioni, delle sovvenzioni per chi fa degli affitti lunghi.
Certo.
Mi sembra talmente scontato e facile che non capisco per quale motivo non si attui questa cosa.
Ma tu come ti muovi in questi casi? Cioè, ti è capitato, eviti la Airbnb? Perché a volte, sai, l'Airbnb ti viene anche a costare un pochino meno dell'albergo e hai insomma la possibilità di prepararti qualcosa da mangiare.
No, quindi... faccio assolutamente parte del sistema, cioè un problema, cioè mi rendo conto di essere un problema integrante. Poi,
certo.
A volte riesco a non farlo, esempio, sono stato sulle Azzorre e ho fatto soltanto campeggio e mi sono mosso a piedi. Quindi quello è una modalità, però questa cosa qua non si può ovviamente fare sempre.
Certo.
Per le città devi andare in un posto in cui una struttura che ti ospita.
Sicuramente.
Volentieri Airbnb ormai è incredibilmente competitivo. Cioè,
tra l'altro ha il vantaggio anche di avere le recensioni, quindi tu sai più o meno a grandi linee dove vai ad alloggiare. Insomma, funziona. Poi effettivamente ci sono degli eccessi e dei problemi. Ti ringrazio per aver chiamato, ti auguro una buona domenica, una buona giornata.
Ciao.
E qui è arrivato un altro messaggio: da quando Radio Pop non organizza il Ferragosto di una volta siamo, e si interrompe il messaggio, arriverà, mancano 8 minuti, arriverà, belli Ferragosti qua con noi, ma mai dire mai nel prossimo futuro. Sono le 10:20, abbiamo ancora 7 minuti abbondanti per stare insieme prima di passare la linea al giornale radio. In effetti i B&B dovrebbero funzionare così: ospitalità in case abitate da abitanti, ma sì, siamo in Italia, si spopola dagli abitanti che hanno a cuore il territorio per dare il posto ai turisti che spesso non osservano regole basilari. Ciao, sono Laura dal Lago di Como, così allo 02 scusatemi, al 331-6214013. Questi sono i vostri messaggi, vediamo un'altra telefonata, in questo caso allo 0233-001-001, chi c'è da questa parte? Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, benvenuto.
Ciao, ma niente, io ho l'impressione che l'overture sia un problema, il problema di fondo siano i poveri. Sia i poveri turisti, sia i poveri abitanti, nel senso che...
I poveri economicamente, stai dicendo.
Esatto, e tutte le cose che vengono fatte, la tassa di 5 euro, il non poter portarsi i panini da casa perché non puoi mangiare in giro, cioè tutte quelle robe lì servono semplicemente a tirar via i poveri e lasciare il posto ai ricchi.
Mm.
E lo stesso vale per i cittadini delle città, nel senso che tutte queste robe così, alla fine come risultato hanno che tu in quella città non ci puoi più vivere, te ne devi andare. Francamente mi sembra il succo, mi sembra questo. Tenendo poi presente un'altra cosa, io come cittadino italiano pago delle tasse e circolare sul territorio italiano dovrebbe essere un mio diritto, mi risulta.
Sì.
Vorrei capire come si mettono assieme queste cose. Non sapevo che i veneti fossero più italiani degli italiani.
No, no, certo, beh, fammi capire, tu come ti regoli, nel senso, se c'è la tassa di soggiorno più alta, se c'è il biglietto d'ingresso, se c'è l'app per andarci, lasci perdere, vai in un altro periodo?
Io cerco di non andare in periodi in cui c'è casino, so che c'è casino e che ci vado a fare, no, perché, cioè, poi non mi piace neanche il casino.
Sì, sì, preferisci insomma un momento più tranquillo.
Perché sulle app, se sono gratuite in alcune zone... Prima che andare, ma anche lì del telefono.
Chiarissimo.
Allora, o decidiamo che i cellulari sono un bene, come dire, necessario per vivere, tra l'altro anche per l'agenzia delle entrate, per l'INPS, per queste cose qua, e diamo un telefono a tutti i cittadini italiani, o se no anche lì, se non ho i soldi per il cellulare, non ce la faccio a fare. Cioè, mi sembra veramente un discorso di estrazione di denaro alla fine, tutta questa faccenda.
Chiarissimo, ti saluto, ti ringrazio. Buona ciao. Giornata, buona domenica, presto, ciao. Le 10:23, attiriamo un secondo il fiato prima degli ultimi messaggi, eventualmente qualche chiamata, e ci ascoltiamo. Ben Harper. Thank you. Ben Harper con Putin on Me alle 10.26 su Radio Popolare, il microfono aperto di questa domenica 18 agosto, manca veramente pochissimo, allora io direi che ci fermiamo qui per questa mattina. Una bella chiacchierata, esperienze, valutazioni, racconti sul fenomeno dell'overtourism con voi ascoltatori e anche potenziali soluzioni. La prossima volta lo facciamo con qualche amministratore che ha a che fare con questo problema. Abbiamo provato in realtà anche questa mattina, no? Non che non ci avessimo pensato, ma non potevano. E allora sono le 10.27 minuti, adesso arriva la pubblicità, subito dopo le notizie di Popolare Network. Grazie a tutti coloro che hanno chiamato e tutti coloro che sono all'ascolto. Da Omar Caniello, ci risentiamo presto, ciao!